Paolo Omoboni è il sindaco di Borgo San Lorenzo. Noi siamo venuti a trovarlo qui in Piazza Dante a Borgo per conoscere, a meno di 7 mesi dalla nuova tornata elettorale, qual è la situazione borghigiana. Sindaco, dopo 4 anni e mezzo?
Beh, dopo 4 anni e mezzo intanto c'è ancora mezzo da fare, no? Quindi sono gli ultimi 6 mesi di mandato amministrativo dove l'amministrazione è impegnata a portare a conclusione tutta una serie di progetti importanti di riqualificazione non solo all'interno del capoluogo ma anche nelle frazioni. Ovviamente anche con uno sguardo al 2019, su cui però insomma qualunque ragionamento politico in questo momento è prematuro. Ovviamente siamo consapevoli che la situazione politica nazionale sicuramente non aiuterà anche dal nostro punto di vista quelli che saranno i risultati del prossimo maggio, però insomma come amministrazione siamo concentrati a provare a portare a termine una serie di interventi. Ad esempio sulla manutenzione delle strade in questi giorni sono partiti i lavori di asfaltatura di alcune delle arterie principali di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi mesi è previsto la progettazione e l'indizione del bando di gara per la riqualificazione di alcune piazze come Piazza Dante e Piazza Vittorio Veneto. C'è un progetto già in fase esecutiva di pista ciclabile che collegherà l'ospedale alle scuole superiori. Quindi diciamo saranno i 6 mesi ultimi di mandato sicuramente molto, molto impegnativi.
Lei arrivò a sedersi sulla sedia del primo cittadino di Borgo San Lorenzo con un percorso particolare. Ci furono le primarie del centro-sinistra e con qualche sorpresa lei si aggiudicò quelle primarie. Ancora oggi, a distanza di anni, lei ritiene che si siano superate quelle divisioni che in qualche modo dilaniarono il centro-sinistra e in quel caso il PD, oppure ancora ci sono delle scorie in giro?
Ma io credo che questo sia un tema ampiamente superato, anche perché le primarie, come ricordavi, a Borgo San Lorenzo non furono certamente primarie di facciata. Ci fu un bellissimo percorso partecipato da parte insomma di quelli che erano i candidati, che seppero anche coinvolgere molte persone sia all'interno delle primarie, e poi questo si tramutò anche in un risultato importante. Insomma il 58% credo sia il record per un sindaco con queste nuove modalità di elezioni sopra 15.000 abitanti. Quindi le scorie da un punto di vista interno sono state superate, sicuramente non sono stati anni e mesi banali anche da un punto di vista politico. Abbiamo affrontato, oltre a diversi congressi nazionali come Partito Democratico, anche il congresso locale, però io credo che il nuovo segretario Bagna abbia lavorato il giorno dopo la sua elezione con uno spirito unitario, anche perché il Partito Democratico nasce proprio per provare a fare sintesi delle diversità e delle sensibilità diverse che ci sono state sempre storicamente all'interno di questo partito. E quindi devo dire, dal punto di vista amministrativo, queste scorie non ci sono state, soprattutto se guardiamo magari a esempi anche vicini della provincia di Firenze, dove magari la situazione è stata molto più tesa. Questo diventa ovviamente importante anche per il percorso del 2019, dove credo che l'ultimo dei problemi del centro-sinistra sia quello di trovare un candidato, ma il principale sia quello di riavviare, di dare forza a un progetto politico, ovviamente di centro-sinistra, che guardi anche alle esperienze civiche che sono nate in questi anni sulla base anche di contenuti amministrativi e non solo di etichette politiche, anche perché, come dicevo prima, insomma andremo sicuramente a una contrapposizione fra due schieramenti, un po' come è avvenuto a livello nazionale, fra uno schieramento progressista e uno schieramento che invece magari fa riferimento al governo attuale, con cui abbiamo ovviamente non solo valori ma anche modalità amministrative molto diverse. La proposta politica diventa vincente se ovviamente tiene conto di tutte le sensibilità e soprattutto se si apre anche ai cittadini in termini di proposte, e questo credo sia il punto più importante su cui dovrà lavorare anche il circolo del Partito Democratico di Borgo San Lorenzo.
Circolo del Partito Democratico di Borgo San Lorenzo, al quale lei ha aderito dopo che inizialmente si era presentato con una lista tutta sua, Borgo Migliore. Ecco, anche quel passaggio in qualche modo riservò delle sorprese, nel senso che qualcuno si ritenne, come dire, scavalcato, oppure, me lo dica lei un termine per trovare questa separazione da Borgo Migliore al passaggio con il PD.
Ma in realtà il passaggio, se così vogliamo chiamarlo, dalla lista, che è vero era la lista del sindaco nel 2014, al Partito Democratico, è stato un passaggio squisitamente politico. Noi dobbiamo ricordarci, comunque io ero un sindaco, sono un sindaco eletto ovviamente con l'importante apporto della lista Borgo Migliore, ma anche l'importante apporto in termini numerici del Partito Democratico. Quello che abbiamo fatto come percorso, anche all'interno di chi insieme a me mi aveva accompagnato in questa novità politica di Borgo Migliore, è stato quello di mettersi a disposizione del Partito Democratico locale in modo da portare anche quelle istanze di apertura, di partecipazione, se vogliamo anche di rinnovamento, di cui a mio avviso insomma alla fine abbiamo beneficiato tutti. Quindi sicuramente ci sono state delle scorie politiche anche in quel passaggio, però penso che alla fine il nostro obiettivo resta quello di poter amministrare meglio Borgo San Lorenzo, e ovviamente chi fa politica, che amministra anche a livello locale, non può tener conto di quelle che sono le dinamiche nazionali, e credo che alla fine insomma dopo qualche mese si possa dire che questo percorso politico si sia concluso positivamente e abbia portato insomma ricchezza anche all'interno del Partito Democratico.
Lei ha detto che non è un problema trovare un candidato per il PD, il problema più importante è trovare i contenuti da mettere in campo per una prossima legislatura. Ha anche detto che siamo in un comune oltre 15.000 abitanti con una dinamica elettorale un po' particolare, e potrebbe essere un problema laddove il centrodestra nazionale si presentasse unito anche in queste zone.
Sì, ovviamente la campagna elettorale di fatto è già partita anche sul nostro territorio, ma io credo che non si debba aver paura degli avversari, che faranno legittimamente la loro campagna elettorale. Qui c'è una tradizione importante, credo, di governi insomma progressisti di centro-sinistra, sui quali penso già le elezioni del 2014 hanno fatto comunque valere una voglia di rinnovamento anche delle politiche a livello locale. Io credo che sarebbe un errore non tenere conto che soprattutto oggi c'è una voglia, o quantomeno dobbiamo provare a ritrovare anche nelle persone, nei cittadini comuni, una voglia di partecipare ai contenuti amministrativi, pur consapevoli che, voglio dire, come parte politica ci sono le priorità, e l'abbiamo insomma dimostrato in questi anni con gli investimenti che comunque sono sempre stati la nostra priorità. Penso agli investimenti sulle scuole con importanti interventi sull'adeguamento sismico e non solo, penso al continuo impegno su quella che è la gestione dei servizi sociosanitari tramite la Società della Salute, e poi tradotti vogliono dire assistenza soprattutto alle fragilità vecchie e nuove, quindi dagli anziani ai diversamente abili, a tutta una serie di interventi che abbiamo fatto, non ultimo anche con Unione dei Comuni, di destinare una parte dell'avanzo d'amministrazione per abbattere le liste d'attesa, per esempio non solo nell'RSA ma anche in altri servizi a domanda individuale. Solo segnali forti, segnali che caratterizzano un certo modo di amministrare e di fare politica. Intorno a questo, secondo me, dobbiamo aprirci, non avere paura del confronto, fare anche un'analisi molto seria e responsabile di quello che è stato fatto partendo dal programma di mandato, non chiudendoci nelle stanze né dei partiti e né della giunta o del consiglio comunale, ma provando a fare un percorso partecipato vero, dove le persone possano davvero portare il loro contributo di idee, di proposte e anche di critiche, immagino soprattutto di critiche.
Alcuni anni fa il comune di Scarperia e il comune di San Piero votarono per una fusione fusione che poi è avvenuta. Più a ovest, più a nord-ovest c'è ancora il comune di Barberino, che è da solo, come è da solo il comune di Borgo San Lorenzo. Ecco, nei prossimi 5 anni lei cosa potrebbe ipotizzare per questa zona? Ancora delle fusioni oppure siamo già al punto giusto?
No, io sono un grande fautore del processo delle fusioni fra comuni, anche perché credo che al di là dei campanilismi che ormai penso debbano essere relegati a folklore o alle feste popolari, c'è un elemento importante, che è quello della qualità dei servizi che si riesce a dare ai cittadini. Avere un esempio virtuoso come quello di Scarpieri e San Piero credo sia sotto gli occhi di tutti, e la capacità di questo nuovo comune di fare investimenti non è neanche paragonabile a tutti gli altri comuni del Mugello. Tra l'altro c'è anche un referendum per la fusione in corso fra Dicomano e San Gaudenzio, che io auspico possa avere un risultato positivo. E lo dico perché le fusioni secondo me rappresentano una modalità importante non solo per avere risorse, ovviamente le risorse non sono un tema sicuramente banale, giusto per dare qualche cifra, il comune di Borgo San Lorenzo ha un bilancio di parte corrente intorno ai 13-14 milioni di euro. Una eventuale fusione, e dico così un comune a caso, con il comune di Palazzuolo porterebbe nelle casse del comune fuso circa 2 milioni e mezzo all'anno per 10 anni, quindi 25 milioni di euro di risorse da poter destinare a investimenti e miglioramento dei servizi. Oltre a questo, ovviamente le fusioni portano in sé anche una capacità di aggregare dei servizi e delle funzioni, quindi dei risparmi in termini amministrativi, ma soprattutto una possibilità di dare dei servizi più su ampia scala e quindi in maniera più appropriata. Io spero che, come tra l'altro abbiamo scritto nel programma di mandato dell'Unione dei Comuni, quello delle fusioni sia un tema che da un punto di vista elettorale preveda degli impegni, insomma possa essere un argomento di discussione. Anche perché in questo momento il processo aggregativo delle fusioni prevede degli incentivi economici. Probabilmente fra qualche anno qualche comune sarà obbligato a fare le fusioni. Ovviamente è un percorso che si costruisce con il coinvolgimento dei cittadini, non può essere un percorso calato dall'altro, ma i primi devono essere gli amministratori, che si pongono un problema di quali e quante risorse si potranno utilizzare. Un comune come Borgo San Lorenzo è comunque un comune, dal punto di vista di bilancio, ha un bilancio sano, positivo. Anche quest'anno comunque, come risorse proprie, non potrà investire più di 400.000 euro. Mi risulta che il comune di Scarpieri e San Piero in 5 anni alla fine riuscirà a investire più di 15 milioni di euro in investimenti. Questo in prospettiva credo faccia la differenza per la qualità di vita che vogliamo dare ai cittadini del Mugello.
Per chi ci ascolta, un bello spot nei confronti di Dicomano e San Gaudenzio, che, come ha ricordato lei, stanno andando al voto proprio per stabilire se quella fusione si fa o non si fa. Lei ha detto un percorso partecipativo, perché queste fusioni non possono essere imposte a freddo. È d'accordo che eventualmente bisogna iniziare subito, dai primi mesi di mandato, a parlare di una cosa di questo genere senza aspettare gli ultimi giorni? Siamo agli ultimi giorni, gioco forza, io posso mettere in campo questo, perché tanto comunque il prossimo mandato sarei comunque fuori eventualmente.
No, allora non c'è dubbio che sono processi che non sono semplici, anche perché c'è un'identità forte da parte dei nostri comuni, o anche un'identità che vogliamo mantenere, però sta alla politica, insomma agli amministratori, capire quali sono le risposte anche che potremmo dare nei prossimi 5-10 anni ai nostri cittadini e ai nostri territori, anche perché alla fine queste risorse in questo momento sono messe a disposizione di chi fa effettivamente le fusioni. Quindi io penso che portare nel Mugello milioni di euro, che voglio dire, con 2-3 fusioni stiamo parlando di quasi 50 milioni di euro di risorse che vengono in Mugello, se non vengono in Mugello vanno da altre parti, cioè laddove, nelle zone dove è stato fatto questo percorso. discorso. È ovvio, ci deve essere un coinvolgimento dei cittadini, soprattutto iniziando magari anche a gestire dei servizi o a integrare alcuni servizi fra comuni. Su questo devo dire il Mugello è avvantaggiato, perché comunque nessuno, anche nell'avanzare la proposta di fusione, ma ha messo in discussione quello che è il nostro ente di secondo livello, cioè l'Unione dei Comuni del Mugello, che comunque rappresenta una cornice ideale dove poter fare poi un ragionamento di fusione all'interno. L'Unione ormai in questi anni insomma sta gestendo diversi servizi, penso alla Polizia Municipale, penso a un fatto storico che sta avvenendo in questi mesi, cioè per la prima volta gli 8 comuni del Mugello disegneranno da un punto di vista urbanistico il proprio territorio col piano strutturale intercomunale. Quindi questa sicuramente sarà una cornice che faciliterà anche i processi di fusione, però penso che anche insomma chi amministra debba un attimo svestirsi della giacchetta del campanile e provare a fare qualcosa di virtuoso per il proprio territorio.
La cornice, ha detto lei, faciliterà sicuramente questo processo. Voi avete la fortuna di vivere in una zona, il Mugello, che da tutte le parti della Toscana viene riconosciuto come un territorio, non come una somma di comuni che si trovano in quel territorio, e questo sicuramente vi potrebbe facilitare, e vi potrebbe facilitare anche fino ad arrivare ad un comune unico nel Mugello fra qualche anno, chiaramente?
Allora, io credo che il comune unico sia un'idea molto romantica, ma allo stato attuale molto poco realizzabile, per la conformazione del Mugello. Ovviamente il Mugello, come ricordavi, da un punto di vista anche orografico è molto ben definito, è una vallata, quindi anche da un punto di vista di confini territoriali è molto ben localizzato e distinto. Certo c'è una differenza fra quelle che sono anche le dinamiche demografiche, sociali, di sviluppo economico, di territorio, tra il Basso e l'Alto Mugello. Cito un esempio tutti, Firenzuola è un comune con 5.000 abitanti, con una grandissima estensione territoriale. Forse diventerebbe molto difficile avere un comune unico in termini anche di gestione dei servizi. A mio avviso quello che si può fare invece all'interno della cornice dell'Unione è provare a fare un ragionamento per cui magari si fa un progetto di dimezzamento dei comuni. Oggi sono 8, magari sarebbe auspicabile e credo anche realizzabile arrivare a 4. Il comune unico lo vedo molto 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 difficile, per questo credo sia importante che venga mantenuta anche la cornice dell'Unione dei Comuni, perché può far da tramite anche su alcuni servizi, su alcune gestioni, fra le differenze che ci sono sostanziali fra l'Alto e Basso Mugello.
Lei ha messo tanta carne al fuoco sulla griglia della stagione politica 2019-2024, ha tanto da lavorare allora?
Beh, intanto cerchiamo di finire questo mandato, poi vedremo se la situazione consentirà di proseguire questo lavoro che è stato fatto. Io credo comunque, indipendentemente da chi verrà dopo di noi, ci siano dei risultati importanti anche in termini di finanziamenti, oltre 3 milioni di finanziamenti sull'adeguamento sismico e miglioramento funzionale delle scuole ancora da spendere, quindi questa è comunque un'eredità che lasceremo a chi verrà dopo. Io penso che il ragionamento sul 2019 sia in questo momento non sia la priorità, ecco, né per me né per la Giunta Comunale. Noi in questo momento siamo impegnati a provare a realizzare quanto più possibile di quello che era il programma di mandato sul quale insomma i cittadini ci hanno dato fiducia, e gettare le basi anche per un buon lavoro della prossima amministrazione, qualunque essa sarà.
Sindaco, prima di salutarla le ricordo una cosa, che sicuramente le sfide non la spaventano, perché quando si presentò alle primarie di coalizione era una sfida ardita.
No, le sfide fanno parte della politica. Io credo in generale oggi chi fa il sindaco non lo fa certo per la gestione del potere o per l'indennità, lo fa perché crede di poter lasciare qualcosa per il proprio paese. Io penso che se ci saranno le condizioni, un progetto politico forte, aperto e partecipato, credo che questo buon lavoro si possa portare a termine, e per me insomma sarebbe una soddisfazione. Altrimenti credo che insomma è stata un'esperienza molto bella, molto positiva, anche poter avere contatti diretti, conoscere tanti aspetti del proprio comune e aver lavorato per provare a dare qualcosa in più al comune dove vivo e dove vivrò. Quindi se ci saranno da fare altre sfide, io di sicuro non mi tirerò indietro.